Sabato 9 maggio 1981, presso casa di Cesana.
Salve 718. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Nino. Ma direi che ribadisce il concetto di prima, il rovescio di quello di prima.
Amore e odio.
Amore e odio. Nel pensiero di Dio siamo nell'amore. Nel pensiero del mondo, del nostro Dio siamo nell'odio. L'odio, per l'odio con il cuore. Magari non ci rendiamo nemmeno conto, non sono scappiato.
Però, quindi se il mondo vi odia, e questo mondo potremmo anche essere noi, no? Potremmo anche essere noi che odiamo.
Noi possiamo per cui, parte del mondo.
Certo. Però qui precisa una cosa molto importante. Sappiate che prima di voi ha odiato me. Cioè, tu creatura devi sapere che prima di odiare la creatura, tu hai odiato Dio. Quindi ecco il banco di prova. Se ti accorgi che non puoi accogliere una creatura, sappi che prima di non accogliere la creatura tu non hai accolto Dio. Perché se avessi accolto Dio, ecco, il Dio accolto da te ti avrebbe reso capace di accogliere la creatura che è segno di Dio.
È sempre l'esterilizzazione del nostro peccato.
Certo.
Abbiamo mai inteso così. Immaginiamo questo prima storicamente, diciamo, voi perché avete visto che sta odiando me, adesso voi odiarmi voi. Orizzontalmente,
no. Prima come valore, capisci?
Sì.
Perché si vede, c'è sempre quel prima, così come noi non siamo capaci di amare, non siamo capaci di amare se non amiamo prima tutto Dio, perché? Perché l'amore in noi, vero, è soltanto una conseguenza, un effetto. Noi siamo capaci, essendo creature, noi siamo capaci soltanto di fare quello che riceviamo. Non possiamo essere di più. Per cui soltanto ricevendo amore noi siamo capaci di amare. Allora noi dobbiamo sempre preoccuparci di questo, di questa apertura all'amore di Dio, ad accogliere l'amore di Dio, questa apertura qui. L'amore di Dio che è poi presenza, che è poi conoscenza. Perché nello spirito, vero, amare vuol dire conoscere.
E lasciarci amare, accogliere la presenza di Dio.
Sì, ma questo lasciarci amare vuol dire essere disponibili per Dio, perché Dio viene a noi, ogni giorno Dio viene a noi. Tu sii disponibile, noi possiamo essere non disponibili per Dio, perché abbiamo altro da fare. Ecco, noi dobbiamo essere disponibili per Dio, perché ogni giorno Dio viene a noi, in continuazione Dio viene a noi, tutta la creazione è Dio che viene a noi. Quindi il tempo è Dio che viene a noi, il regno di Dio che viene a noi, Dio scende a noi. E che deve tenere e deve trovare in noi l'animo aperto, però vegliante, perché io sto aspettando te, non aspetto altro, aspetto te. Quindi ci deve essere questa attenzione, questa umiltà, perché il principio della sapienza è questa umiltà, cioè questa disponibilità per il tuo creatore, perché il tuo creatore sta venendo a te. Ti sta chiamando, quindi sta entrando in casa tua, sta bussando la tua porta, sii sempre disponibile per lui. Quindi pianta lì i piatti, pianta lì, non so, i lavori, pianta lì le conversazioni, pianta lì tutto, sii sempre disponibile per il tuo Signore.
Ma se lui viene attraverso i piatti?
Ma se lui viene attraverso, allora io è lì, ma io devo essere disponibile, non posso dire, ma io adesso ho altro da fare. Quando c'è altro da fare, e questo altro da fare può anche essere una preghiera. Questo da fare può anche essere una conversazione, questo da fare può essere un lavoro, può essere un dovere, può essere altro. Ecco, non ci deve essere mai questo. Dio certamente viene a noi attraverso tutto, ma noi dobbiamo essere disponibili sempre, ecco, per cui
a lui, ecco.
Perché infatti il peccato viene con la creatura. La creatura è dono di Dio, ma non come mai, Signore, hai fatto male alle creature, che le creature mi fanno peccare. No, siamo noi che, capite, che interrompiamo il rapporto con Dio, e allora interrompendo con Dio sfasiamo il rapporto con la creatura. La creatura è buona di per sé, perché Dio attraverso la creatura è l'asinello, attraverso cui Dio cavalcando entra in Gerusalemme. Gerusalemme è una trana.
Dovremmo vedere tutti asinelli.
Tutti asinelli.
E Dio sopra
l'asinello. E Dio sopra l'asinello. E Dio che sta arrivando sopra, capite, attraverso. È il mezzo, no?
ancora l'immagine.
In effetti, beh, il paragone sarà un
po'. No, ma è bella l'immagine.
Se noi teniamo presente che Gerusalemme è la nostra anima, e che Gesù che entra in Gerusalemme, cavalcando un asinello, tutto quanto, è Dio che arriva a noi attraverso tutte le creature.
È una bastarsi.
Ma certo è una bastarsi, no? Per entrare in casa nostra. Comprendete? E tutte le cose quindi diventano mezzi attraverso cui è Dio lui che viene a noi, non è l'asino che arriva a noi, capisci? Non devo vedere l'asino,
sì, noi sull'asino mica salutiamo l'asino.
Esatto. Ma noi ci sentiamo solo gli alberi. Piero? Basta gli altri così.
Facciamo attenzione a questi.
Ma Dio che viene, a Dio che viene a noi attraverso tutto. A Dio che viene a noi
tutto lo segno.
Tutto lo segno. Tutto lo segno. Dio che arriva a noi attraverso tutto.
Durante la giornata, cioè, pensando a questo, uno si accorge che ci sta delle ore, magari senza pensare assolutamente. Ti arrivano un mucchio di cose, però solo a un certo punto dici, ma come è passata mezza giornata non ho ancora pensato che...
Sì. E sono tutte lezioni che vanno sprecate, esatto. Perché sono tutte lezioni di vita eterna, perché Dio attraverso ogni fatto dà a noi lezioni di vita eterna. Per inserirci, per unirci sempre di più, mi spiego.
Di allenamento, insomma, è proprio un allenamento continuo. Ah, sì. Diciamo che siamo abbiamo molte incrostazioni e pian pianino, insomma se ci lasciamo fare, no? Queste incrostazioni vanno via.
Sì.
Io pensavo anche, scusi, no, che se il Signore faccia capire che non possono essere in sintonia dentro di me lo spirito del mondo e lo spirito di Dio, no? E quindi deve rientrare tutto nello spirito di Dio. E se rientra tutto nello spirito di Dio, come dicevamo prima, cioè se io vedo Dio in tutto ho la capacità di amare,
certo.
No?
Cioè, comunque se però che qualcosa non riusciamo ad accoglierlo, però questo denota che c'è un difetto, certo. Perché prima di voi, prima di scattare questo, guarda che tu hai scattato altro, cioè c'è un rapporto difettoso in verticale. E come non so, però se io vedessi l'ombra di un palo eccetera quanto in un certo modo sul terreno e non devo dire così, ma quest'ombra qui è troppo corta, devo cercare di allungarla eccetera quanto, e no, devo modificare il palo, se ho modificato il palo modificherò la lunghezza dell'ombra, la proiezione. Quindi tutto quello che avviene nell'orizzontale è soltanto proiezione. E proiezione della luce di Dio sul nostro palo, che si proietta così. Per cui tu vedi questo, noi stiamo lì faticando e facendo delle fatiche enormi per cambiare l'ombra. Quest'ombra qui è difettosa, è troppo corta, troppo lunga, eccetera, quanto, ne taglio un pezzo, e più ci agitiamo, più l'ombra.
E la sostanza rimane intatta.
Eh sì, perché bisogna modificare il palo, no? Perché la luce è sempre quella. La luce viene dal sole, capisate? Quindi se l'ombra è difettosa è perché il palo è difettoso, no? Quindi il palo è rispetto della sorgente della luce.
Ma siamo storti così.
Noi siamo storti così.
No, di stasera su cose che vengono talmente ovvie che non ci pientano.
Sì, quindi questo sarebbe, sapete che prima di voi detto me è un anno. Niente, cioè se il mondo vi odia, questa è rivelazione di un fatto interiore che già avviene. Certo.
Mi riguardi di Dio.
Mi riguardi di Dio.
Certo. Arriverà a dire, è vero, vi manderanno a morte credendo con questo di rendere gloria a Dio, e ce l'hanno fatto perché non hanno conosciuto Dio. Non
hanno conosciuto. E quel fatto che dice sappiamo. Una rivelazione, ci sta rivelando proprio.
Lui tutte le sue parole non fa altro che rivelarci cose di vita eterna. E lui sta educando la vita eterna. Quindi è sempre questo rapporto. Comprende?
Finalmente ho trovato una frase che spiega. cioè proprio detta da Gesù, non l'ho mai inteso una storia. Che l'esterno proprio è una è rivelazione di un fatto.
Di fatto che è avvenuto dentro di noi, mi ricordo quando è Gesù.
Ma dire la verità, anche a me è venuto un po' a interpretare come ha fatto Finuccia, no? Cioè proprio storicamente anche. Mm-hmm. E appunto volevo chiedere se qui Gesù dice queste cose per spiegare che lui si è fatto uomo e si è fatto odiare dal mondo, per farci capire che naturalmente se noi seguiremo Cristo, se noi seguiremo il Padre, il mondo ci odierà. Cioè, vorrei sapere se anche una, come dire, un esempio suo, storicamente proprio, no? Ha capito cosa intendo?
Non tanto, ma mi sembra
che... Cioè, quello che ha anche detto Pinuccia,
sì,
no?
Sì,
prima.
Sì, 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 sì.
Cioè, se hanno odiato Cristo... Sì. Se noi siamo sui discepoli, di fatto altre cose.
Dove aspettarti, aspettarti che
vi essere odiati.
Certo, logico. È logico. Però noi dobbiamo sempre tenere presente questo, che tutte le lezioni che Cristo fa, le fa per insegnare, per inserire noi nella vita eterna. Quindi per farci capire i veri rapporti. Per farci capire il vero rapporto. Cioè come stanno le cose. In assoluto. Mi spiego? Come stanno le cose in assoluto. Le lezioni di Dio non sono mica per quasi per confortarti e dire così, ma guarda, insomma, ecco, hanno condannato me, condannano anche te, una cosa l'altra, quindi sopporta con pazienza. No, non sono su questo piano orizzontale qui, le lezioni di Dio. Le lezioni di Dio sono per rivelarti, ecco, per rivelarti, ecco, la vita con Dio in assoluto. Cioè come stanno i rapporti tra le cose. I rapporti, cioè, tra Dio, la nostra anima e il mondo esterno.
Però c'è anche questo aspetto.
Questo aspetto qui è secondario. È logico che, mi spiego, quando uno ha capito come vengono i rapporti, perché sostanzialmente noi siamo in questo rapporto triangolare qui. C'è Dio, c'è la nostra anima e c'è tutta l'opera di Dio, c'è la scuola. C'è Dio che parla con ognuno di noi. E poi c'è tutto l'ambiente. In questo ambiente qui Dio tiene la sua lezione, ma lezione per ognuno di noi, per la nostra anima. Ora, quale lezione? Tiene delle lezioni per educarci alla vita eterna. La vita eterna, cioè la vita nella conoscenza di Lui. Ecco, mi spiego, nell'inserimento. Quindi tutto avviene in questo rapporto qui. E dobbiamo sempre vedere questo. Naturalmente, quanto più noi conosciamo Dio, tanto più diventiamo capaci di interpretare i segni che avvengono attorno a noi nella scuola. L'ambiente. Ma le lezioni di Dio non avvengono, quasi dire, per confortarti, nel senso dire guarda che hanno bastonato me, bastoneranno anche te, quindi io sono bastonato e allora partecipo della passione del Cristo.
Non sarebbe capire niente.
E comprendere. E uno si sente consolato in quanto sono come. Ed è facile scivolare sul piano del sentimento. E non cogliere la lezione di Dio, mi spiego. Ora, la lezione vera di Dio avviene sempre questa, lui ci fa cogliere questo significato. Quindi, stai attento che tutto quello che avviene nel mondo esterno è sempre lezione di Dio per modificare il tuo rapporto con Lui stesso, tra la tua anima e la verità. Non dobbiamo fermarci al nostro io. Se dico, guarda, io in questa situazione qui sono come Cristo, ecco, allora, ecco, sono consolato, e mi fermo la mia consolazione, perché mi trovo nel stesso... E corriamo il rischio di fermarci al nostro sentimento.
Pensavo anche alla cosa opposta, cioè dire io non sono proprio odiato, allora vuol
dire... E già, è anche questo.
Cioè anche questo non sarebbe una reazione positiva, cioè dire probabilmente sono molto lontana.
Cioè si vede che non condivido la passione del Cristo.
Cioè perché quando... Non c'è nessuno che
trova
niente
a
dire, probabilmente c'è qualcosa che
non va.
Anche quello, che andiamo d'accordo
sì,
col mondo.
Che andiamo d'accordo col mondo, di modo a cerchiamo di piacere al mondo. Quando cerchiamo
di
piacere al mondo.
Quella, no?
È anche
una verifica. Allora.
Anche quella è una verifica, sì. Anche quella è una verifica.
Perché se io condivido la stessa passione del Cristo, necessariamente avrò la stessa.
No, ma se noi condividiamo la passione del Cristo. Continuiamo a passare da Cristo, siamo in movimento.
Allora il mondo stesso, essendo opera di Dio, ci sollecita in questo movimento qui. Ci sollecita a salire verso Dio.
Se noi non siamo in movimento verso Dio, cioè se noi non partecipiamo alla passione del Cristo, ma partecipare alla passione del Cristo vuol dire avere la passione per il Padre.
Sì.
Cristo è passione per il Padre. È una passione tale che l'ha portata alla croce, alla morte in croce. Ma affinché il mondo sappia che io amo il Padre. Quindi la sua passione è passione per il Padre. Noi possiamo avere passione per Dio o non passione per Dio. Ecco, se abbiamo passione per Dio, noi partecipiamo a questo decreto. Allora tutto il mondo coopera per evidenziarci e per accentuare questa passione qui in noi, comprende? Se invece non abbiamo questa passione per Dio, noi abbiamo passione per Dio, che ci porta naturalmente ad amare il mondo, a piacere al mondo. E allora facciamo tutte le cose per piacere al mondo.
E allora non abbiamo una contraddizione.
Capite? Allora magari non abbiamo una contraddizione. Guai a voi che siete, che avete fatto la soddisfazione, guai a voi, quasi dirci, non cercare la soddisfazione. Cioè, non cercare di piacere agli altri. Cioè, io vedo che magari gli altri non mi sono simpatici, oppure non piacciono abbastanza. Allora, mi adeguo in modo da piacere agli altri. Ecco, gli altri, non so, giocano a bocce, ecco, mi adeguo così, gioco anche io a bocce, cioè, e così allora sono approvato dagli altri. Ecco, allora entro nella passione del mondo, in passione orizzontale, cioè modifico un rapporto orizzontale. E non capisco invece la lezione che devo ricevere dagli altri. Allora può succedere questo, che noi troviamo nel mondo esterno tanta approvazione. Ma approvazione perché quello è il segno che noi apparteniamo al mondo, il Signore te lo dirà dopo. Il mondo ama ciò che è suo. Quindi se tu ti senti amato dal mondo, non è mica segno di Dio. È segno che tu appartieni al mondo. Cioè è segno di Dio, nel senso che però Dio ti dice guarda che tu appartieni al mondo, il mondo ti batte le mani, il mondo ti approva. Quindi questo è il segno che tu appartieni al mondo. Ma se tu non appartieni al mondo, il mondo non può amarti. Cioè Dio ti ama, ma il mondo non può amare. Cioè noi nel pensiero dell'io non possiamo amare. Noi nel pensiero dell'io amiamo soltanto ciò che appartiene al nostro io.
Ciò che ci dà ragione.
Ciò che ci dà ragione. Ciò che esalta il nostro io. Ciò che serve il nostro io. Ciò che noi possiamo strumentalizzare il nostro io. Quindi il mondo di per sé non può amare. Ama soltanto ciò che è suo. Quindi se noi serviamo il mondo, siamo amati dal mondo.
Quindi ma non c'è paura se siamo amati dal mondo.
Sì, comunque, tutte le cose sono lezioni di Dio. Sono lezioni di Dio. Quindi se noi siamo in cammino verso Dio, allora dobbiamo misurarci in questi termini qui. Però, ecco, perché hai interesse per Dio, questa verticalità qui, allora sappi considerare le cose. Quando ti accorgo che tutte le cose non, Dio non ce le dice mica affinché noi dobbiamo giudicare gli altri, no, affinché il Signore parla per modificare noi stessi. Quindi se tu ti accorgi che però non riesci ad accogliere il tuo fratello, non riesci, lo vedi che cerchi di ti accorgi che non si inserisce eccetera, in quello che è il tuo spirito, il tuo mente, ancora altra, cioè, sappi che in te c'è un rapporto sbagliato con me. Sappilo questo. Allora, siccome tu hai interesse per me, allora modifica questo. La lezione poi, ma proprio terra a terra, è proprio quella. Ecco, se tu, però, sei amato dal mondo, stai attento, perché vuol dire che amato dal mondo. Il mondo ama ciò che è suo, perché può soltanto amare ciò che è suo.
Io volevo chiedere una cosa. Cioè, erano 2 o 3 settimane, no? Nelle quali riuscivo abbastanza a trovare un momento di silenzio ogni giorno. Invece questa settimana sono stato preso dal mondo, no? E non sono riuscito a fare questo momento di silenzio per tutta la settimana. E mi sono sentito frastornato tutto il giorno, no? Però sono stato contento, diciamo, no? Però ho anche pensato che probabilmente ero schiavo di quel momento di silenzio. E questo è sbagliato. È vero o no? Cioè, è vero ragionare che è sbagliato ragionare che io sono schiavo di quel momento di silenzio che
noi
che
possiamo certo... anche essere schiavi, possiamo anche
se lo trasformiamo in una regola.
Se lo trasformiamo in una regola,
Possiamo anche essere, diventare schiavi di quel tempo di silenzio e farlo come programma. Possiamo anche. Per cui, ecco, dobbiamo vigilare anche su questo, perché è sempre l'anima che conta. Nello stesso tempo non dobbiamo mica scusarci, perché può anche essere una scusa per giustificare noi in quanto non abbiamo messo il tempo di silenzio. Mi spiego, ma già è così, ed evitarlo. Dunque, il tempo di silenzio è importantissimo, è essenziale, è necessario. Il vero silenzio, non il silenzio regolare. Uno può anche andare nel deserto tutti i giorni, farsi le 2 o 3 ore di deserto, tutto quanto, mi spiego, e l'anima deve essere chissà dove. Quindi il silenzio è sempre una tu per tu con Dio, è la presenza di uno che fa il silenzio in noi. Bisogna sempre tenere conto per esempio questo. È la presenza di uno solo che fa silenzio. Non è il vuoto nostro. Non è il fuggire le cose. Il silenzio non è un'evasione da, ma è l'incontro con. E quindi si fa silenzio per essere molto attenti a uno. Ma se in quel silenzio io non sono molto attento a uno, allora il mio silenzio diventa una regola. Allora a un certo momento io sono invaso da dei demoni. Capito? Allora può essere, quello silenzio lì può essere tanto un'evasione, può essere tanto una giustificazione, può essere, quello può essere una schiavitù anche. Ecco, bisogna essere attenti a questo, che il vero silenzio è dato dalla presenza di uno solo, è la presenza della persona che fa silenzio. Noi quando siamo molto attenti ad una persona, la tanta attenzione su quella persona fa silenzio di tutto in noi. Perché noi pendiamo tutto da quella parola di quella persona, da quel pensiero, dal pensiero di quella persona. Allora c'è una grande calma in tutto il resto.
Comunque sta di fatto che se anche una persona, una settimana, fosse presa dalla frenesia del mondo, potrebbe fermarsi lo stesso a fare silenzio anche su un pullman o...
Ah, diciamo. Sì, ma allora non è presa la frenesia del mondo, eh?
Sì, diciamo, però dico, sempre...
No, il silenzio si può fare anche in un pullman, si può fare anche in piazza, si può fare ovunque. Perché ho detto il silenzio è presenza di una persona. Se uno è in pullman è solo attento ad uno solo, è in silenzio. Non è disturbato da nessuno. Perché la presenza di una persona è più forte di tutti i rumori del mondo. La persona è più importante dei rumori del mondo. Però bisogna essere attento ad una persona sola. Se uno ha questa capacità di fare attenzione ad uno solo, ovunque sia, è sempre in silenzio. E non c'è niente che lo porti via. Ma se uno non ha la capacità di fare attenzione a uno solo, forse anche in un deserto, non è in silenzio. Si riempie di rumore. Anche in un deserto. Perché la sua anima è rumorosa. Quindi il silenzio è dato dalla tanta attenzione ad uno solo. Ed esercitarsi il silenzio vuol dire esercitarsi a fare attenzione ad uno solo. Ad una persona unica. Capito?
Sì.
Sì.
Io riconosco anche i segni di prima, con la calma.
Con la calma, allora, siamo arrivati. Ti dica che sei di prima.
La presa di un giro di Emanuele Scandone mi fa sempre tanto pensare che ha un altro amore, un pezzo di pane che è più necessario. Ma quel bene spirituale. Ecco. Mi fa bene pensare.
Sì, dobbiamo sempre tenere presente che il vero bene è Dio per tutti. Che tutti hanno terribilmente, non lo sanno. Non lo sanno perché l'uomo non può fare, il malato non può fare la diagnosi di sé. Quindi l'uomo nel mondo non sa di quale malattia soffre. Ma ogni uomo ha bisogno di Dio e soffre proprio perché gli manca Dio. Ha bisogno di toccare qualcosa di Dio. Solo che io tocchi un lembo del suo vestito e sono guarito. Questa è la voce di tutta l'umanità. L'umanità è malata perché non tocca niente di Dio. E allora il vero bene da dare agli uomini è dare la possibilità di toccare qualcosa di Dio, di avvicinarsi a qualcosa di Dio. Di scoprire, di convincersi della verità di Dio, della verità di Dio. Non è mica né il pane, né la ricchezza, né la salute, né gli altri beni. Perché noi possiamo inondare, magari non so, per tutti gli uomini,
di tutte le ricchezze, di tutta la salute, di tutto quello che vuole, e gli uomini le sprecano, le buttano via le cose, se non a Dio. E lei magari, vedete, lei è innamorata di cane, trova Dio, canta di gioia, e ringrazia Dio da mattina a sé, e con un cuore di spiego, con il figlio. Perché ha trovato il suo bene. E allora ringrazia quella malattia, perché attraverso quella malattia ha scoperto un bene. Allora cosa vuol dire? Che ciò di cui l'uomo veramente ha bisogno è di capire le cose di Dio e di trovare Dio. E l'uomo è questo. Poi dopo, se vive anche magari, non so, vestito di straci, una baita, eccetera, ma canta da mattina a sera.
Ricordo che se non faccio per me questo...
Nessuno di noi può dare Dio all'altro, siamo sempre lì. La creatura non può dare niente se non nel momento in cui riceve. Ma siccome noi Dio lo riceviamo soltanto attraverso questa attenzione a Dio, questo raccoglimento, questa contemplazione di Dio, soltanto contemplando Dio, chi cerca Dio lavora per tutti. Soltanto contemplando Dio, per cui ritorniamo a quello che ripetevo di Siro, di San Siro, che diceva che è più importante l'ozio che dare un pane alla panata. L'ozio nel senso di silenzio con Dio. Fermarsi a conoscere Dio, cercare Dio, conoscere Dio, è più importante che dare un po' di pane alla panata.
Anche Marta Maria, no?
Siamo ancora al versetto 19.
26 dicembre 1987, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, versetto 18, ciclo B.
Versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Ma è abbastanza evidente che il mondo in genere odia chi è che segue Cristo.
Perché non può comprenderlo.
Ecco,
quando si comprende si odia.
C'è da chiedersi perché, non solo perché non lo può comprendere, ma anche perché Cristo disturba. Insomma, a un certo punto noi ci siamo fatti un certo nostro modus vivendi e abbiamo paura di perdere qualcosa al teatro. Insomma,
non si può sopportare,
è sempre un prodotto del non conoscere, certo. Però abbiamo quella paura lì, siamo pieni di magagne, pieni di cose che non vanno, ma abbiamo paura di cambiare,
di rimettersi qualcosa. Ma perché cambiare vuol dire sempre dire perdere qualche cosa, capisci?
Di rimettersi.
Noi tutti i giorni siamo bombardati da proposte di scelta, perché vivere vuol dire scegliere, e scegliere vuol dire amare, però... L'amore è essenzialmente amore, cioè la vita è essenzialmente amore. Solo che quando tu scegli devi lasciare qualche cosa. Se tu hai paura di perdere qualche cosa, dovete non scegli mai. Non scegliendo mai finisci di non amare, quindi di non vivere. A un certo punto uno non vive, perché la paura ti conduce a morire proprio, ti conduce alla morte. Per non scegliere. Perché naturalmente tu scegliendo quello devi perderare. Guardi, Gesù dice, chi avendo messo mano orato, quindi sulla scelta, si volta indietro, ecco, guarda quello che sta perdendo, dice, ecco, se ha paura di perdere, quello capito?
Sì, non riusciamo a vedere però che quello che acquisteremo vale di più.
Certo, logico. Nel pensiero nostro io noi vediamo soltanto la perdita, capisci? Nel pensiero nostro io, diciamo, il tempo che passa è Dio che viene. Noi, nel pensiero nostro io, non vediamo mica Dio che viene. Nel tempo che passa noi vediamo quello che perdiamo, quello che ci porta via, capisci? Allora diventa tutta una lamentela. Perché ieri avevo questo, adesso non ce l'ho più, ieri potevo fare questo, non posso più, no? Ecco il tempo che passa. Non vedi mica il positivo, non vedi Dio che viene. Per vedere Dio che viene, tu lo vedi soltanto se guardi Dio. Se guardi te stesso, tu vedi soltanto quello, Dio che ti ruba tutto. Allora certamente si arriva ad odiare Dio. Si arriva ad odiare Dio. Perché tu vedi Dio come un concorrente, vedi la concorrenza, come uno che ti sta portando via le cose. E allora ecco, può anche arrivare l'odio verso Dio.
Sembra che Gesù ci dice che se vogliamo seguire Lui, ci dice chiaramente che dobbiamo sapere di non essere amati dal mondo.
Non pretende l'amore degli altri, perché gli altri sono capaci di amare soltanto in quanto mettono Dio prima di tutto.
Per cui se gli altri non amano, sappilo che prima di non amare te hanno rifiutato Dio, perché l'amore di Dio porta ad amare tutto tutti. Se allora c'è invece questa incapacità di amare tutto tutti, vuol dire che prima non si è messo Dio.
Qui la parola odio vuol dire quello che altre volte si è detto mettere in secondo ordine, oppure vuol proprio dire odiare nel senso come intendiamo?
Odio vuol dire incapacità di sopportare. Per cui ecco, ti dà fastidio, insomma, mi spiego, l'altro dà fastidio, per cui non lo sopporti. Non sopportare perché non comprendi. Ora tutto quello che noi non comprendiamo non sopportiamo. Ci limita, mi spiego. Una cosa che ci limita, mi spiego, ecco, noi siamo portati a disprezzarla. Qui, la volpe che certamente non riuscendo a prendere il capolo 2, dice mai acerba, eccetera, quanto, capito? Deve disprezzarla perché non riesce a prendere. Quindi lo stesso, quello che non possiamo noi afferrare, comprendere, lo dobbiamo rifiutare e quindi nasce l'odio, nasce il fastidio, no? Quindi Sartre soltanto diceva che l'inferno è il mio prossimo, e con gli altri possono diventare il mio inferno, mi spiego, appunto perché sono gente che mi danno fastidio, ecco, quindi, per cui l'inferno diventa gli altri. Guido?
Ci puoi danneggiare, cioè a chi è odiato?
Sì.
Cioè se nel caso qualcuno possa essere odiato dal mondo,
sì.
cioè, sapete che il mondo li odia,
sì, sì.
Possono danneggiare oppure.
No, perché nulla può succedere, capisci che non sia voluto da Dio, per cui Gesù dice non temete coloro che vi possono uccidere anche il corpo, perché nemmeno un capello del vostro capo può cadere, capito? Ecco, capito? Per cui nel pensiero tuo io, naturalmente tu tendi ad essere gente, quindi ad essere amato dagli altri, capito? E allora naturalmente hai paura, ecco, se l'altro non ti ama, capito? Vuole che ti possa far male, ma se tieni presente Dio, tu sai, puoi anche trovarti in campo nemico, però 1000 cadranno a tua destra, 10.000 alla tua sinistra, eccetera, ma nessuno ti farà male, capito? Perché con Dio nessuno ti può far male, quella cosa. Non può succedere niente. Né maledizione, niente, non c'è nessuna maledizione che tocchi, capito? Perché nulla accade che non sia voluto da Dio, è Dio che regna in tutto, Nemmeno il demonio può fare niente, stai tranquillo, nemmeno il demonio può fare niente, assolutamente niente, tutto opera di Dio. Teresa.
Se il mondo mi odia, sappiate che prima di voi è odiato. Pensavo se non amassimo qualcuno, non abbiamo niente.
Certo, perché è solo da Dio.
Qualcuno è stato messo da Dio, quindi non si ha il progetto di Dio.
Certo. Siccome tutto appartiene, vero?
Innanzitutto non si ama Dio.
Tutto appartiene al progetto di Dio, se io non amo qualche cosa in questo progetto è segno che no, amo Dio, non ho messo Dio di tutto. In Dio tutto è diventa comprensibile, tutto diventa accettabile, tutto diventa amabile. Capito? E San Francesco diceva. Nostra sorella morte, anche nostra sorella morte, tutto diventa fratello, tutto diventa sorella, capito? Perché ecco, tutto appartiene all'opera di Dio, all'inizio di Dio.
E tutto ha un significato, quindi tutto deve essere capito. Però non è chiaro,
quindi... Tutto ha un significato, ma il significato è presso Dio, per cui soltanto in Dio noi abbiamo portato il significato. Senza Dio invece tutto diventa senza senso. C'è un significato misterioso, non capiamo più, cioè noi non capiamo più niente, ecco, non riesco a capire. Sì, le cose ci sono, così vale, ma non capisco. Che significato? Anche la nostra vita, senza Dio perde di significato, perde di senso, diventa insopportabile. Vedi, una vita senza significato diventa insopportabile, si corre al ponte, al suicidio, non riesce a sopportarlo. Capito? Vedi che la capacità di sopportare le cose è quella di capire, di vedere il significato. Ma il significato viene da Dio, qui ci stanno trovando Dio, trova la possibilità, e il mondo diventa vivibile. Noi ci stiamo lamentando che il mondo sta diventando invivibile. La scienza stessa, mi spiego, la tecnica, l'industria, sta intossicando tutto, sta rendendo tutto invivibile. Capite? Ci domandiamo come mai, perché, c'era quanto. E Dio perché ti preso con te il rapporto con Dio, capito? Ah, okay. Tutto è una conseguenza di questo rapporto, tutto, anche tutto il mondo attorno a noi è una proiezione di questo rapporto, quindi l'essenziale va cercato in questo rapporto, capito? Un po' come l'ombra, capisci? L'ombra è una conseguenza del rapporto in cui tu sei verso il sole, se tu vuoi modificare la tua ombra devi spostare il tuo rapporto col sole, capito? Ora tutto è in funzione di questo, capito? Questo rapporto con Dio, per questo dico anche tutto il rapporto d'amore verso gli altri, mi spiego? Per se vuoi modificare qualcosa di questo, devi sempre cercare di modificare il tuo rapporto con Dio, cioè la tua conoscenza di Dio. Aumenta la conoscenza di Dio, perché il rapporto con Dio si modifica con l'aumento della conoscenza di Dio. Più tu aumenti questa conoscenza di Dio, tu più modifichi il rapporto con Dio, mi spiego, il rapporto col Sole, modifichi anche la tua ombra, il mondo attorno a noi, tutto questo ombra, quindi, d'accordo?
Gesù stesso dice non potete servire Dio, e quindi in conseguenza a questo, ecco, per sapere noi a che livello siamo, se il mondo ci dice che siamo sempre bravi, allora vuol dire che non siamo ancora partiti.
Non siamo ancora partiti.
La conferma sono gli altri che sono a casa, certo, noi, certo, che ci dicono.
Certo. Quando il mondo urla, allora si è partita. Ti sei sempre partito. Grazie.
Gesù ci dice questo per consolarci o per incoraggiarci? Gesù ci dice questo per consolarci o per incoraggiarci?
Direi più per incoraggiarci, più per incoraggiarci. Cioè per farsi capire che tutto il rapporto che noi proviamo anche verso gli altri, eccetera, dipende sempre, mi spiego, da questo rapporto diretto con Dio. Sappiate che prima c'è stato questo rapporto qui, capito? Per cui devi non pretendere. Ecco, perché noi siamo portati magari a giudicare, quello non mi ama, quello non mi considera, quello che è capitato, non pretenderlo. Perché guarda che prima di non considerare te non ha considerato me, quindi è sempre, ho detto che i nostri rapporti orizzontali sono tutti una proiezione del rapporto verticale. Se io trascuro il rapporto verticale, naturalmente non dico tutto il rapporto orizzontale, è tutto sfasato, quindi dico sappilo che tu questo non puoi cambiarlo, non puoi pretenderlo, perché è una proiezione di questo, capito? Quindi è il rapporto con Dio che forma le anime, che forma i cuori, che forma le menti, che forma il pensiero, che forma l'intelligenza, il rapporto con Dio, non pretendere quindi un rapporto orizzontale. D'accordo?
Quindi che se noi siamo sempre presenti questo, ci ascoltiamo di noi personalmente nel rapporto con il Signore, vedremo questo sia riferito agli altri, no? Quando ci troviamo così contrastati, quando ci vediamo incompresi, e sia anche in rapporto a noi quando vediamo che non riusciamo a comprendere.
Tutto è una lezione, tutta una lezione. Sì, sì, noi verso, no,
incapaci, cioè, di comprendere. Che è con il Signore che dobbiamo.
I nostri rapporti sono sempre, e dobbiamo tenere presente che tra il nostro pensiero e Dio, tra la nostra anima e Dio, non ci interposta nessuna creatura. Per cui il rapporto diretto, personale. Per cui soltanto noi personalmente, non è che noi corriamo da lì, stai calma che aiuti, dobbiamo noi metterci in silenzio, in preghiera, a tu per tu col Padre, nel rapporto con Dio, perché la modificazione di noi avviene in questo rapporto intimo, in questa preghiera personale, a tu per tu con Dio, senza interposta nessuna creatura, nessuna cosa.
Devo chiederle anche questo. Questo contrasto sarà sempre presente fin tanto che non arriviamo.
Certo.
Perché è un aiuto di Dio. Ha presentato il maligno.
Sì, no? È un aiuto di Dio. È un aiuto di Dio che è un test per farci capire che noi possiamo anche illuderci. Mi spiego, di aver magari conosciuto Dio, di essere in armonia con Dio, mi spiego, di essere buoni, di essere giusti, di illuderci. E allora il Signore si mette, vero, nel mondo, ecco, il banco di prova. Per cui dunque, vero, il rapporto che tu hai col mondo, che hai con gli altri, è il banco di prova del tuo rapporto che hai con Dio. È un test. Allora, fin tanto che, mi spiego, si vede questa nostra incapacità, impotenza a comprendere, ad amare, a sopportare uno l'altro, vuol dire che c'è un difetto nel mio rapporto con Dio, modifica questo, per cui è ancora nato di misericordia, quello che Dio ci fa incontrare nel mondo, mi spiego, nato di misericordia, e quindi un invito ad approfondire maggiormente il nostro rapporto con Lui. D'accordo?
Dicendo che questa situazione qua va avanti sempre,
no? No, sempre. No, sempre. Nella vita eterna no. Perché sempre?
No, lei ha chiesto.
Fin tanto che uno è in cammino, perché è un banco di prova, il banco di prova è valido quando tu sei in cammino, no? Per dirti, la segnalazione, tutto il mondo è una segnalazione per il tuo cammino, capito? Fin tanto che sei in cammino, la segnalazione è valida. Quando sei arrivato in città, la segnalazione non ti rimane.
Che si cambia, diciamo,
certo,
su te.
Sì.
Allora pensavo, non vuole anche dire togliere la speranza che un giorno tutti possano credere in Dio, e quindi che questo banco di prova non sia necessario.
No, quando si arriva alla conoscenza di Dio, alla vita eterna, alla vita vera, non è più necessario il banco di prova. Infatti, mi spiego, il mondo finisce. Il mondo è destinato a finire, appunto, perché il banco di prova è destinato a finire. Il banco di prova ti è dato fidando che tu sei il cammino, per aiutarti, per confrontarti, mi spiego, per renderti conto, per fare il punto. Dove sei? Dove sei? Ecco, capito? È il punto. È Dio che fa il punto. Per il tuo orientamento, per farti capire il tempo, il tuo tempo, cioè la distanza in cui tu ti trovi. Che uno può anche sedersi, dice, ormai sono arrivato. Allora che il Signore ti aiuta, mi spiego, quel banco di prova. Ma il mondo è destinato a finire. Perché è destinato a finire? Mi spiego? Appunto perché il banco di prova serve per tuo, soltanto fino a che tu sei in cammino. Ma il cammino non dura eternamente. Il cammino è cammino in quanto, ovvero, va verso una meta. C'è questa meta. Così la fede e la speranza, che sono caratteristiche del cammino, durano fin tanto che uno è in cammino. Dico, ma il cammino, mi spiego, ovvero, si conclude con una meta. Vedete, non è più cammino. Quando arrivi alla meta, il cammino è finito.
Vai. Sì, praticamente abbiamo un esempio evidente per quanto riguarda le letture di oggi. Santo Stefano, e poi anche il Vangelo, Gesù Cristo che dice sarete perseguitati. Infatti il vero cristiano è colui che è perseguitato, soprattutto anche dai suoi limiti.
Ma tutto questo rientra nel piano di Dio, è una sollecitazione, capisci? Infatti il Signore dice, guai a voi quando il mondo dirà bene di voi, beati voi invece quando vi perseguiteranno, quando diranno male, perché facendo così vi sollecitano, mi fate approfondire il vostro rapporto con Dio, vi leggono di più, un amore contrastato e un amore potenziato. Se uno dice maledizione, l'amore che viene contrastato, che nessuno mi conforta, mi aiuta, eccetera. No, guarda che quel contrasto lì è per fortificare il tuo amore. Un giorno benedirai quel contrasto, perché ti ha, capisci, ha fortificato nel tuo amore. Quindi da parte di Dio, mi spiego, vero, il contrasto non è per demolirti, ma è per costruirti. D'accordo? Quindi è positivo. Certo. Per questo è per il
mondo. Il mondo che ci vuole è Dio che ce lo mette in questo mondo.
Sì, è tutto per di Dio, si capisce in testa.
Quindi non è che ci sia un mondo buono, un mondo...
Tutto, no, tutto è positivo. Tutto è positivo, tutto serve. E noi, nel pensiero io, magari vediamo, e noi vorremmo magari che tutti ci inondassero di caramelle. Ma sarebbe un grande guai se tutti ci inondassero di caramelle. Mi dico, mangiamo solo più caramelle mattina e sera con grandi mal di pancia. Ora, capito? E quindi, ora, il bambino dice, ma mia mamma è severa, mio papà è severo. E un giorno invece magari benedirà la severità di papà e mamma. Perché, vero, attraverso quella severità hanno fatto un uomo. Se invece avessero condiviso i capricci, mi spiego, e l'uomo non si sarebbe formato. E anche noi apparentemente diciamo, ma siamo in un mondo di difficoltà e una cosa e l'altra. Però noi benediremo queste difficoltà, perché adesso queste difficoltà Dio avrà formato, capisci? E con un'anima capace di conoscerlo. E se avessi invece soddisfatto queste, noi siamo seduti, mi spiego, in tutto quel che ci piaceva.
Anche le difficoltà interiori.
Ah, tu qualunque cosa. Noi, è vero, Dio è creatore di tutte le cose visibili ed invisibili, di tutto. Perché non sarebbe creatore? Se ci fosse un punto solo di cui Dio non fosse creatore, non sarebbe creatore di niente. Basta un punto. Fosse un granello di sabbia nel mondo che non fosse voluto da Dio, Dio non esisterebbe. D'accordo? Quindi, Dio è tutto ciò che esiste, tutto ciò che accade, visibile e invisibile, quindi dentro e fuori di noi, mi spiego, è tutto voluto da Dio. Quindi tutto è parola di Dio. Se è parola di Dio, quindi è una lezione per te, un aiuto. Un aiuto per che cosa? Per farti conoscere Dio, colui che parla con te in tutto. Gina?
Sì, in sostanza mi da pensare questo, che l'amore appunto non può essere costretto, non si può costringere. E Dio stesso di amore appunto in persona non costringe nessuno ad amarlo. Tant'è vero che lui si dà all'uomo completamente, si lascia fare tutto dall'uomo fino a lasciarsi uccidere dall'uomo per non costringere l'uomo ad amarlo. Soltanto se a un certo momento l'uomo riesce a capire questa cosa, cioè che perché Dio si lascia uccidere dall'uomo, allora entra nell'amore e allora finalmente capisce tutto.
Ma vedi, sembra un capire, perché Gesù fa tutte le cose, ci sono tante cose, ci si capisce, perché comprendendo, perché amore puoi comprendere,
esatto.
Amore puoi comprendere. Ecco, comprendendo tu sei fatto capace di amare, Fiducia.
Mi ha fatto ricordare questo versetto, molto la parola di Gesù che dice sono venuto a portare non una pancia, ma una guerra, no?
Certo.
Perché portando un amore una passione, è logico che crei una guerra con chi non condivide questa passione.
Certo.
Però penso c'è una differenza enorme, cioè chi ha questa passione per il padre comprende il mondo e lo ama, quindi non odia, anche se è odiato.
Certo.
Il mondo non può.
Il mondo non può, non può. Cioè noi nel pensiero nostro io, noi non possiamo comprendere chi non condivide le passioni del nostro io, chi non condivide i miei stessi interessi, io non posso comprendere. Con Dio invece io posso comprendere sia chi condivide i miei pensieri, sia chi non condivide i miei pensieri, perché è tutto preso di Dio. Quindi puoi, capito, puoi amare tutto e tutti, invece nel pensiero tuo io non puoi. Puoi amare soltanto chi appartiene a te. Ecco, nient'altro.
Come il padre che fa sorgere il sole sui buoni.
Certo. E Dio ci invita ad essere perfetti come il padre. Come il padre. Quindi non far scendere la tua pioggia o non far splendere il tuo sole soltanto sui quelli che per te sono buoni.
Non fa distinzione.
Va bene.
Sabato 25 aprile 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, versetto 18, ciclo C.
Versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Nin.
Beh, quello che non si capisce, che ci contraddice, eccetera, non può essere accettato.
Nel pensiero lì non può essere accettato, quindi vedi qui contrappone amore e odio, vedi, sono due facce della stessa medaglia.
E l'ambiguità di tutte le cose, viste nel pensiero del nostro io, viste nel pensiero di Dio. C'è proprio questa ambivalenza in ogni cosa.
Per cui se c'è odio in noi, se c'è odio tra le creature,
è
segno che già c'è stato odio verso Dio. Quindi l'odio tra le creature, mi spiego, è la seconda faccia del primo errore. Non si è messo Dio prima di tutto. Allora necessariamente si crea odio. Allora è perfettamente inutile dire alle creature amatevi. Capite? Come dire, facciamo la pace sulla terra. Hai voglia, tu gridi pace e più si catena la guerra. Mi capisci? Evidentemente perché, ma quello è un aspetto della guerra che tu porti dentro di te. Quindi allora ti dice, togli la guerra dentro di te e la guerra dentro di te nei riguardi di Dio. Quindi crea questo accordo tra la tua anima e Dio, tra i tuoi pensieri e Dio, e vedrai che anche attorno a te si forma, hai capito, l'amore dove c'è l'odio, si forma la pace dove c'è la guerra.
Ma c'è sempre quel blocco dell'io che senza Cristo non è superato.
Appunto, bisogna superare il pensiero dell'io, capito? E guardare le cose dal punto di vista di Dio, non dal punto di vista del nostro io. Non dobbiamo fermarci quindi a quello che è apparenza al pensiero nostro io. Franca.
Se il mondo vi odia, sappiate.
Sappiate che prima quindi vuol dire che c'è stata una causa di questo odio.
Ecco,
e la causa è questo, che hanno odiato Dio.
Hanno odiato lui, quindi non possono odiare. E non possono quindi
amare.
Ecco.
Per questo si fa capire che l'amore è un potere che ti viene dalla conoscenza di Dio. Ecco. Se tu trascuri Dio, ti trovi nella impossibilità di amare.
Ecco, sì, è molto quello che ha detto prima, questo comando che vi do di amare.
Ecco, questo è la continuazione. Ecco, Maria.
Se seguiamo Dio, il mondo ti odia perché ti vede portare via quello
che è già quello che lui ritiene che sia suo, ma non è mica suo.
Ah,
certamente.
Tutto di Dio. Il mondo non può amare ciò che non è suo, intanto perché non lo capisce.
Certo.
E poi non gli fa comodo in quanto lo disturba e gli mette anche a nudo la sua coscienza, perché tutto sommato penso che insomma, tutti capiscono che esiste una verità, però si ha paura perché ci sono altri interessi che non vogliamo lasciare.
Certo. Così la vigna sarà nostra, se uccidiamo, così la vigna sarà nostra. Il problema è sempre quello, noi abbiamo una vigna, capisci?
Sì, tutto ciò che è creazione, se io lo do a un altro, ne rimango qui.
Certo.
E quindi...
Scusi, se tu hai una torta di patate o di cioccolata, così la dai a me, non ce l'hai più tu. Ce
posso
fare
una volta,
due
volte,
sì,
ma... poi alla terza.
Insomma, non esageriamo. Ecco.
Invece
tu hai Dio, la luce di Dio, ma tu la dai davanti, stai tranquillo che non perdi assolutamente.
Anzi,
più la dai...
Quindi, è l'unica cosa... che si può veramente dare,
certo,
altrimenti
certo, certo. Senza anzi, rimanere. Tu d'accordo che più dai più ottieni. Capito? E poi abbiamo pure un capovolgimento, capito? Nelle cose del mondo, ovvero, più tu dai, più tu perdi, mi capisci? In cose di Dio invece più tu dai, più... quelle diventano feconde in te, capisci?
Ma pensavo che questo odio del mondo è una conseguenza del desiderio dell'assoluto che c'è.
Certo,
quindi quando si parla di Dio, l'uomo è sempre triste, c'è
quest'odio,
certo,
certo,
che non riesce ad afferrare questo assoluto.
Cioè nel nostro io noi vogliamo essere degli assoluti, insomma, se vuoi fare, cioè, il nostro io vuole essere assoluto, perché uno non accetta l'altro assoluto, eh. Perché così soltanto guardando il punto di vista, superando questo nostro io, noi impariamo veramente a guardare ogni cosa e ad amare ogni cosa dal punto di vista di Dio, e questo ci libera. Adesso noi vogliamo essere assoluti, mi cerco il denaro, io voglio essere assoluto nella ricerca del denaro, mi spiego, e cerco di avere un amore più assoluto, più che sia possibile, mi capisci? Quindi cerco la creatura e voglio legare questa creatura in modo assoluto, e voglio crescere sempre come in amore di creatura, quindi questo amore possessivo è un'espressione della passione assoluta che portiamo noi. Impariamo veramente a guardare ogni cosa e ad amare ogni cosa dal punto di vista di Dio, e questo ci libera. Altrimenti noi vogliamo essere assoluti, cerco il denaro, io voglio essere assoluto nella ricerca del denaro, mi spiego, e cerco di avere un amore più assoluto più che sia possibile, mi capisci? Quindi cerco la creatura e voglio legare questa creatura in modo assoluto a me, e voglio che resti sempre come in amore più assoluto, cioè, quindi questo amore possessivo è un'espressione della passione assoluta che portiamo in noi, però passione assoluto proiettata là dove non c'è l'assoluto, e mi crea un tormento, perché se io voglio trasformare un gatto in cane, io mi rendo difficile la vita, è come se cercassi, non so, delle mele su un larice, mi rendo difficile la vita, sì, mi spiego? Quindi evidentemente se io proietto la passione assoluto su ciò che non è assoluto, se voglio che non so una creatura sia Dio, mi rendo difficile la vita, perché quella creatura lì a un certo punto deve scappare perché non può essere Dio, e io voglio che sia Dio, e quello non può essere Dio. Quindi rendo difficile la vita a me e all'altro. Ora, noi non possiamo dimettere questa passione assoluta che portiamo in noi, perché passione per Dio. Quindi allora, è proprio un problema di intelligenza. Noi sbagliamo luogo. Noi cerchiamo l'assoluto là dove l'assoluto non c'è. E l'assoluto va cercato dov'è? Capito? Senti, ci creiamo la vita impossibile. Capito?
Anche perché c'è poi un'opposizione con la vita del mondo che è sentimento, vita facile.
Sì, ma sempre però sentimento, perché anche il cane, anche l'animale è sentimento. Però è sentimento, quando il cane è mangiato, mi spiego, se ne sta in pace, la pecora è mangiata, cioè, l'uomo, tranquillo. No. L'uomo no, perché ha passione assoluto.
Certo,
e quindi c'è sempre questa passione assoluta che domina, mi spiego. Se. Non è che il sentimento di per sé sia sbagliato, non è che sia sbagliato. E se non è sposato la passione assoluto che diventa sbagliato. Perché io stendo all'infinito una passionalità, e allora
naturalmente. Ma l'odio viene fuori perché non lo vuol riconoscere.
E certo, logico, certo, ho un'opposizione a conflittualità, quindi devo odiare, non si può dire.
Ma questo momento qua in cui Gesù dice questo, no, ai suoi discepoli, il momento per noi in cui non siamo più confermati, cioè dal mondo in cui viviamo, no? E quindi siamo.
Certo, per quello è, il Signore ti fa capire. Che non stupirti se ti odiano, perché se ti odiano hanno già odiato me prima, cioè hanno trascurato me, quindi naturalmente adesso proiettano anche questa passione, questo odio che hanno verso di me, lo proiettano verso di te. Mi dico perché? Perché il mondo, lo rivedremo poi, il mondo può amare soltanto ciò che è suo. Il mondo è come, non so, però un negoziante. Il negoziante ama soltanto i propri clienti, mi spiego, ma se naturalmente però. Il cliente di un negozio se ne va da un altro negozio e quel negozio lì prima non può più amarlo. Anzi, si sente tradito perché è andato da un altro negozio. Mi capisci? Ecco, ora, il mondo è un negozio. E fa questo. Quindi, se ama, ama perché ha dei clienti. Ma il giorno in cui quei clienti se ne partono da un'altra parte, quindi, allora, fin tanto che uno conferma le passioni del mondo, è amato dal mondo. Appartiene al mondo, è amato dal mondo. Se uno a un certo momento incomincia, invece, a vivere percorsi che il mondo non può capire, deve essere odiato dal mondo. Non può farne meno. E quindi non bisogna stupirsi, per cui colui che cerca Dio, però, anche se vede che il mondo lo odia, lui ha la possibilità di amare il mondo, perché cercando Dio capisce perché il mondo odia, mi capisci? E chi capisce può comprendere. Il mondo invece non può capire chi cerca Dio, nel mondo più assoluto non può capirlo, e quindi là dove non si può capire, necessariamente non si può sopportare, e quindi c'è l'odio. L'odio è una conseguenza del fatto che mi trovo con una cosa che io non posso sopportare, perché non la capisco. E certo è che diventa insopportabile. Tanto siamo fatti per la conoscenza, che là dove noi non possiamo conoscere, noi dobbiamo odiare. E quello è un segno che noi siamo fatti per la conoscenza, soltanto la conoscenza che mi rende amabile tutte le cose. Capito?
Il problema non è cercare la pace con tutti, ma la sintonia con Dio, certo. E il resto...
Se tu cerchi la sintonia con Dio, capisci? Quindi cerchi di vedere le cose dal punto di vista di Dio, tu ti accorgi che a un certo momento anche tu sei anche in sintonia con quello che ti odia, perché riesci a capirlo. Capito?
Sì, qui è proprio chiarissimo, cioè come la mancanza di pace e di amore è effetto di una mancanza di pace, certo, e di amore con Dio, che quindi non si può in nessun modo costruire la pace e l'amore con tutti i suoi.
Si capisce? Per cui è un assurdo, è un assurdo dire camminiamo insieme, vogliamoci bene, cioè, è un assurdo.
Ma con tutta la buona volontà.
È un assurdo perché è come se io dicessi ad un gatto, dire guarda che deve essere un cane, guarda che tu devi essere un cane, ma è un'assurdità, è un opposto, è lo stesso. Dai la possibilità all'altro di amare. L'altro non ha la possibilità di amare, inoltre che io dica no, devi amare, vogliamoci bene. L'altro non ha la possibilità, hai voglia. E quello te lo fa capire chiaramente.
Sì, nonostante nel mondo si dica vogliamoci bene, amiamoci, eccetera.
Ah, sì, sì.
Poi
andiamo a Torino assieme. Ma io devo andare a Cuneo, che lo faccio andare a Torino?
Non si dice nemmeno più, si parla di solidarietà, non si parla di amore.
Sì, ma comunque si vorrebbe attendere a quello. Poi quando invece si incontra una persona che ama veramente, che è Cristo, non si deve odiare. Quindi il mondo deve odiare perché non capisce.
Perché quell'amore lì è un amore che è super percepibile e il mondo non può capire quel fatto lì. E soltanto con Dio che si può
cerca
capire.
L'amore ma odia quella,
si capisce.
Quella figura.
Non può fare. Perché non può capire.
Con questo versetto Gesù ci preannuncia una cosa importante, cioè ci dice alla fine capiterà sicuramente a voi che siete alla ricerca della luce, che state camminando verso Dio, vi capiterà certamente che a un certo momento vi staccherete dalle cose del mondo e il mondo si accorgerà di questa separazione, no?
Certo.
E quindi comincerà a vedere qualcosa gli manca, gli manca, certo, un po' l'aiuto magari che aveva prima.
Sì, certo.
E allora dice, e vi odieranno per questo, però non affliggetevi, è inevitabile che questo succeda, perché come è successo a me capiterà certamente anche a voi. Quindi
se hanno odiato colui che è superiore, ameranno anche gli inferiori, necessariamente.
Certo.
Sì, da chiedere questo. Gesù usa la parola odiare in due sensi oppure sempre lo stesso? Perché quando dice chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me, mi sembra che lì voglia dire un'altra cosa, vero? Vuol dire amare in secondo ordine e già odiare per il linguaggio ebreo, no?
Ma vedi, però... amare in secondo ordine non sono per il linguaggio ebreo, è il linguaggio universale.
Tu ami in primo ordine oppure non ami proprio?
No, sei tranquillo, guarda, io ti amo ma in secondo ordine.
Va benissimo, però...
Guarda, io ti amo te, però prima amo l'altra. Stai fermo.
però c'è questo, che questo odiare...
Quello è odio.
Sì, lo capisco, però questo odiare qui, del mondo, che non capisce, mi sembra un odio positivo, c'è proprio... Odiare...
Ma l'odio deriva dal fatto che ti trovi con una presenza che non puoi sopportare. È insopportabilità.
Sì,
ora, quando tu trovassi un uomo che ti dicesse guarda, io ti amo, però amo prima l'altra, tu stai tranquilla, hai capito? Che c'è da fare, hai capito? Perché quell'uomo lì a te, no, quell'uomo lì per te è insopportabile.
Allora sono io che odio.
Se te è insopportabile, ma si capisce che
la creatura. Però lui dice chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me.
Già, cioè chi non mette prima. Per cui padre e madre si sente odiato. Perché? Perché quell'altro ha preferito Dio a me.
Per cui sono
hai voglia.
Io che sono suo padre e sua madre.
Esatto.
Quindi sono
sì,
loro
capisce.
Che odiano. Siete soprattutto.
Capisci?
Sì, sono loro. Che...
Perché padre e madre, nel pensiero di Dio, vogliono essere loro prima di tutto.
Per cui...
Se si vedono mezzo secondo, dopo l'altro, capisci? Si sentono odiati, mi capisci?
Sì, cioè così allora. Che chi
perché non puoi sopportare.
Chi ama in secondo ordine non è proprio che odi, nel senso che non sopporti l'altro, però suscita l'odio nell'altro.
Suscita l'odio, perché l'altro non può capire quello. Perché amare vuol dire mettere prima di tutto. E tu non puoi dire, io ti amo, ma metto, ti metto dopo, in secondo luogo. E no, allora quello non è più amore, è una contraddizione, mi capisci?